Lettura dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello, Lazzaro, era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?» Gesù rispose: «Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui». Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania gli stava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria, invece, stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo?» Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria sua sorella e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Abbiamo ascoltato la lettura di questo Vangelo così lungo, anche questo, del capitolo 11 di Giovanni. Un Vangelo difficile da commentare come quegli altri due delle settimane scorse, perché racchiude tanti percorsi che andrebbero visto in particolare. Pensate che questo Vangelo andrebbe letto insieme, fa un tutt'uno con il capitolo che segue, il capitolo 12, che parla del chicco di grano caduto in terra e se non muore rimane solo, se muore porta molto frutto. Cioè è strettamente legato con la decisione che fa seguito a questo miracolo di eliminare Gesù. È bene che un uomo solo muoia per tutta la nazione. Pensate che ciascuno di questi capitoli è composto di 3 sezioni, quindi ci vorrebbero 6 lezioni differenti per poter cogliere il più possibile la ricchezza che contiene. Ed è un Vangelo difficile anche perché ci viene raccontato in questo tempo, prolungato tempo, in cui siamo letteralmente avvolti dalla morte. È una morte temuta, tutti abbiamo paura, minacciosa, è presente nelle nostre case, nei nostri cuori, nelle nostre ansie, è presente per tutte le volte che andiamo a vedere quanti morti ci sono stati oggi, quanti contagiati, è presente tutte le volte che percepiamo la mancanza di ciò che era quotidiano, è presente, è così vasta poi, così vicina, come mai è stata, ed è così disumana anche. La morte, diciamo, in questi giorni, e la sofferenza sono umane, cioè fanno parte della vita umana, per quanto ne possiamo soffrire. Però il modo in cui stiamo morendo è disumano, no? Soli, senza poter raggiungere i nostri cari, con chi assiste i nostri cari in condizioni, abbiamo sentito questi giorni, veramente terribili. Ma il Vangelo ci spinge ad entrare proprio lì dove noi non oseremmo entrare, perché bisogna entrare sempre in punta di piedi in queste situazioni. Forse il silenzio sarebbe la cosa migliore, però il Vangelo ci fa discepoli anche nell'ora della prova, è inutile, ci porta dentro, ci apre gli occhi. Allora, questo Vangelo ci parla in realtà di 2 luoghi di morte. Uno è il sepolcro di Lazzaro, ed è quello più evidente, come era evidente la cecità del cieco nato da lungo tempo anche lui. L'altra è la casa del lutto di Marta e di Maria. È la stessa situazione che noi abbiamo nei capitoli 20 e 21 di Giovanni, con Maria Maddalena che va al sepolcro. Quello è il primo sepolcro, poi c'è il secondo sepolcro che è il cenacolo, e poi c'è il terzo sepolcro che è il lago, no? Sono tre luoghi dove si viene raccontata l'esperienza della risurrezione. Qui abbiamo due sepolcri, il primo quello di Lazzaro. La morte di Lazzaro è una morte fisica, è descritta nei minimi particolari, c'è la debolezza, astenia in greco, c'è il suo giacere da 4 giorni nel sepolcro, quindi l'anima non gira più attorno al sepolcro dopo 4 giorni come pensavano gli antichi, come pensavano anche gli egiziani. Manda cattivo odore il cadavere, c'è la pietra pesante che chiude il sepolcro, le bende che legano mani e piedi, c'è il sudario sul volto, cioè viene descritta proprio quasi per convincerci che è reale. È una definitività angosciante e inesorabile. È proprio come se dicesse sinteticamente: non c'è veramente più niente da fare. E a questo morto, come se fosse normale parlare ai morti, Gesù dirà con tanta facilità: Lazzaro, su, fuori. Guardate che è stato tradotto: Lazzaro, vieni fuori, ma non c'è il verbo. Ci sono due avverbi. Lazzaro, su, fuori. Come quando, scusate il paragone, si dice a nostro figlio: sbrigati che devi andare a scuola, su, spicciati, no? Quasi come la vita ti aspetta, vieni fuori, no? Ma senza verbo, è un'esortazione veloce, semplice, efficace, decisa, che sa quello che dice e dove bisogna andare. La vita che aspetta fuori non accetta ritardi e indugi. È già passato troppo tempo in quei 4 giorni che Marta sottolinea. È già passato troppo tempo. Ha indugiato anche troppo. Su, fuori. Ma dentro questa semplicità, così come è stato semplice spalmare di fango gli occhi del cieco e andare a lavare, c'è una profondità straordinaria. Perché se guardiamo bene dentro questi pochi versetti che raccontano di Lazzaro, ci accorgiamo che c'è una filigrana sottile sotto. C'è la notizia della malattia di qualcuno, di un tale, virgola, Lazzaro. Un qualcuno, un chi. Poi c'è la morte del fratello. Poi c'è il figlio di Dio che è venuto nel mondo e nel capitolo subito dopo, nei versetti seguenti, è meglio che un uomo solo muoia per tutta la nazione. Sono i due estremi della storia della salvezza, la malattia dell'uomo, la morte del fratello, Caino e Abele, e poi l'altro estremo è la venuta del figlio di Dio nel mondo e il suo dare la vita. L'amico di Dio, Adamo, destinato alla vita, si ammala, si degrada e a questa caduta segue la morte del fratello, violenta, il cui sangue grida fino a Dio. E poi alla fine l'indugio di Dio, tutta la storia della salvezza, dove Dio parla all'uomo. Dio manda il figlio, ha tanto amato il mondo da mandare il figlio. Guardate come lo amava, dicono i giudei quando lo vedono piangere. Dio sì, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. E poi il prezzo di questo amore, che è dare la vita. Vi ho chiamato amici. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. Lazzaro è così figura dell'uomo, dell'Adamo, di ogni uomo, che in forza dell'amicizia di Dio ritrova la via della vita, esce dai sepolcri della sua storia di esilio ed è di nuovo restituito all'amicizia originaria con il suo creatore. È bello che lungo tutta la sua storia l'uomo non ha perso di male, di peccato, di lontananza, non ha perso comunque la sua capacità di ascoltare Dio. Questo non si perde. Di riconoscere la sua voce. Nessun male del mondo, nessun male suo, nessuna morte gli ha tolto la sua qualità di essere uditore privilegiato della parola di Dio. Ma il Vangelo non ha il suo focus su questo, anche se ci basterebbe per tutta la vita una cosa del genere, ma non ha qui il suo, è quasi di passaggio. Di nuovo, noi vediamo che a Lazzaro in effetti sono dedicati pochissimi versetti di tutto questo Vangelo che ne ha 54. Nel percorso evangelico la parte più importante, imponente, è rappresentata da quella centrale, cioè dal dialogo tra Gesù e le due sorelle. Anche qui, se noi togliessimo i versetti centrali dal 18 al 38, punto 21, no, e riprendessimo il Vangelo e il racconto di Gesù che va da Lazzaro, arriva a Lazzaro, sa che è morto, poi si dirige verso il sepolcro, prega suo padre e no, sarebbe finito, sarebbe tutto tranquillo, insomma, relativamente. Ma ci sono di mezzo questi 21 versetti ingombranti, centrali. Un muro imponente da valicare prima di giungere a quel sepolcro. E sono tutti, vi dicevo, impregnati di questa interazione tra Gesù e le due sorelle, dove il tema centrale non è la morte di Lazzaro, ma la vita eterna, la fede nella vita eterna. Marta e Maria hanno ancora il cuore volto, schiacciato dal peso della morte, chiaramente, no? L'hanno vissuto da pochi giorni, hanno vissuto tutta la malattia, quindi... No, e interpellano Gesù a partire da queste esperienze, Signore, no, se fossi stato qui. Ma Gesù non risponde a quello che loro vogliono sentirsi dire, cioè una parola sulla morte. Che ne pensi della morte? Gesù risponde, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi tu questo? Chiede a loro di credere nella vita eterna, che nel Vangelo di Giovanni, come sappiamo benissimo, non è la vita ultraterrena, quella che ci aspetta dopo la morte, ma è la vita qui, una qualità diversa della vita, un modo di vivere che ha una sua qualità specifica, segnata dalla relazione vitale con Gesù. Per Gesù non è in questione la morte fisica, ma il modo di vivere. Si tratta della vita e non della morte. Di come viviamo e non di come moriamo. Si tratta di come vivere da vivi e non da morti. In Lui che è la risurrezione e la vita. E allora abbiamo il sepolcro di Lazzaro da cui tirar fuori un morto, e questo è facile, il Vangelo ce lo descrive come una cosa facilissima. Dice San Braulione, il vescovo di Saragozza, con noi lo leggiamo nell'ufficio dei defunti a novembre, che è più facile a Gesù risuscitare un morto che a noi svegliare uno che dorme, no? È proprio vera questa cosa. Ma poi abbiamo la casa del lutto di Marta e Maria, da cui tirar fuori con molta più fatica coloro che sono legati alla morte, da bende ben più forti e durature, che hanno il volto, lo sguardo, coperto da un sudario ancora più spesso di quello di Lazzaro. Che cos'è questa casa del lutto? È la casa dove tutto parla di morte. Quando Maria si alza per andare da Gesù, nel Vangelo, i giudei pensano che vada a piangere al sepolcro. In questa casa per 2 volte ci viene detto che ci sono i giudei che vanno lì a consolare per la morte. Cioè ogni parola, ogni azione lì dentro trova senso solo attorno alla morte. Come se ci fosse lei a dirigere il copione e a dare spessore e significato a quello che si vive. È la casa, questa casa del lutto, è il luogo dove si rimane feriti da Dio. In questa casa abitano parole e pensieri di sfiducia nei confronti di Gesù, un rimprovero a Dio per il suo modo di comportarsi, per i tempi lunghi, i modi che egli sceglie per intervenire nella nostra storia. L'amicizia di Marta e Maria con Gesù è stata ferita, su questo non c'è dubbio. È stata ferita dal ritardo di Gesù, che stranamente è voluto rimanere in quel luogo. Poi vedremo cos'è questo luogo. E dalla sua assenza, 2 ferite, ritardo e assenza. Per colpa sua Lazzaro è morto. Pensate che alcuni esegeti, autorevoli proprio, sono d'accordo, interpretano il restare a casa di Maria come proprio questa protesta che Maria ha nei confronti di Gesù. Anche questo suo non volerlo vedere. No, quando si rimane molto feriti nell'amicizia, no? Da un comportamento del genere c'è poi questa reazione. Non sì, ma tanto che vado a fare. È più difficile far uscire Maria dalla casa del lutto che Lazzaro dal sepolcro. Marta esce subito, anche lei, gli va incontro. Ma per dirgli un rimprovero, Signore, se fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. La stessa frase, uguale proprio, gli ripeterà Maria quando finalmente uscirà. Sembra che le 2 sorelle se lo sono dette tante di quelle volte, che ormai non si sa chi ha detto a chi, no, questa frase, l'hanno fatta propria tutte e 2. Dio è assente e quando finalmente giunge è troppo tardi. Giovanni sottolinea allora che l'incontro con Gesù avviene fuori della casa. Strano, perché in tutti i Vangeli noi tutte le volte che abbiamo Marta e Maria le abbiamo l'incontro con Gesù dentro la casa, qui deve avvenire fuori. Marta e Maria devono raggiungerlo lì dove egli si trova all'inizio di questo Vangelo, dove indugia. Dove si trova adesso alla fine, devono raggiungerlo là e noi dobbiamo scoprire dove egli si trova. È bellissimo questo, non so se sono capace a dirlo, ma ci arriveremo. Se avete pazienza, ci arriveremo. Gesù non era entrato nel villaggio, dice Lazzaro. All'inizio dice che rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava, nel luogo dove rimaneva. Rimase. Poi si dice, Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. E poi ancora, Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, cioè c'è questa sottolineatura per 3 volte che c'è un luogo dove Gesù è. Come Maria al sepolcro, non lo vedremo il giorno di Pasqua, che deve girarsi 2 volte. Una per guardare, una per riconoscere chi gli sta parlando. Anche Marta e sua sorella devono fare due movimenti. Uno, uscire dalla casa del lutto, dal loro legame con la morte, e l'altro è giungere al luogo dove è Gesù. Il legame con la morte è forte, potente e si distende nel tempo. Dopo che Marta ha fatto la sua bella confessione di fede, Signore, io credo proprio, è arrivata, no, attraverso l'incontro con Gesù, con l'ascolto, è arrivata a questa confessione. Quando Gesù arriva davanti al sepolcro e dice: togliete la pietra, Marta dice: ma Signore, è già morto da 4 giorni, manda cattivo odore. Marta ancora indugia con questo sguardo rivolto in basso verso il sepolcro. Non è una mancanza di fede, eh? Non giudichiamo Marta, ma dice tutta la fatica, perché lei è credente, come lo siamo noi, ma dice tutta la fatica fisica a decidersi a guardare altrove. Liberare questo sguardo ha bisogno di una potenza tale come quella di parlare a un morto e farlo venire fuori. Questa fatica non è giudicata, infatti, ma è abbracciata da Gesù. Perché? Cosa abbiamo? Vi chiedo 5 minuti, ma dove non dovete perdere l'attenzione adesso perché siamo arrivati davanti al sepolcro, bisogna proprio capire dov'è Gesù per poter vivere della vita eterna che è Lui. Questa fatica di Marta, dicevo, è abbracciata da Gesù perché? Quando arriva Maria e Gesù la vede piangere, il Vangelo ci racconta che Gesù è sconvolto da 4 sentimenti potentissimi. Sono 4 verbi, non soltanto si mette a piangere, ma il primo è embrimaomai, che è si adirò nello spirito, si arrabbiò, sentì un moto di rabbia sconvolgente. Il secondo è tarasso, fu preso da terrore, da timore, da spavento. Poi scoppiò in pianto, da cruo, e poi ancora preso da rabbia, ancora embrimaomai. Sono verbi molto forti che indicano sommovimenti nell'anima, nello spirito, nei sensi, nel corpo. Che prendono tutto della persona. Solo chi ha un lutto, e questi verbi, voi capite, esprimono un'umanità profondissima di Gesù. E solo chi ha un lutto sa quanto questo è vero, perché quando tu hai un lutto si alternano senza che tu li possa dominare sentimenti di rabbia accanto a compassione, accanto a timore, a paura, sconcerto, smarrimento, tutto insieme si vive e si è soggiogati da questi sentimenti che sono senza sosta e spesso salgono dal cuore improvvisi. Solo chi ha un lutto sa queste cose. L'Evangelista quindi ci presenta Gesù in tutta la sua profonda umanità. Schiacciata dalla morte, imminente, dalla morte sua, che lo riempie di paura, di smarrimento, di confusione, così come lo siamo noi. Gesù sa che la sua morte è vicina, lo vogliono uccidere, già al capitolo 9 lo volevano lapidare, questo capitolo si concluderà con la decisione di eliminarlo, lo sa che gli manca poco tempo. Capisce che tutto attorno a lui si sta muovendo verso la sua eliminazione. E Giovanni ci racconta qui con gli stessi verbi lo stesso turbamento che Gesù ha avuto nel Getsemani. Gli altri evangelisti, Marco, usa gli stessi verbi per raccontarci questa entrata nella sua passione. Gesù è in presenza della morte del suo amico, sì, ma è una morte in cui si specchia anche la sua morte. E come tutti ha paura, smarrito, soffre. Sono le lacrime del suo entrare nel dolore, come all'inizio della sua passione. Leggiamo in Marco, il capitolo 14. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Ma proprio mentre è in questi sentimenti, il crocifisso risorto. Ancora profondamente turbato, si reca al sepolcro e ordina: «Sollevate la pietra». Abbiamo lo stesso movimento del Getsemani, vi ricordate quando abbiamo fatto la passione in Marco? Gesù entra nel Getsemani distrutto, barcollante, pregava e si rotolava, non riusciva a stare neanche in piedi, tanto era forte l'angoscia. È un uomo la cui vista i discepoli fanno fatica a reggere, tanto è vero che si addormentano, no? E vi esce, dopo la preghiera, dopo la sua ricerca del Padre, vi esce Signore, vi ricordate? Con tutti gli imperativi uno dopo l'altro. Venne la terza volta e disse loro: «Dormite ormai e riposatevi, basta, è venuta l'ora, ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino». Sono imperativi talmente forti che sembrano provocare quello che poi accade. Ecco, colui che mi tradisce è vicino, subito mentre parlava arrivò Giuda. Così come all'inizio del mondo Dio disse sia la luce e la luce fu. È il Signore quello che esce dal Getsemani. E così avviene in questo racconto. Gesù, il Gesù che abbiamo visto schiacciato dalla morte, si avvicina al sepolcro e ordina di sollevare la pietra, la stessa che pesava sul cuore e sulla fede di Marta e di Maria. Qui è il Signore in tutta la sua divinità, il crocifisso risorto, che con estrema facilità sollecita Lazzaro a tornare alla vita. Ma c'è una cosa bellissima del testo. Gesù dice: «Sollevate la pietra», e usa il verbo airo. Poi si inserisce Maria, che ha la pietra sopra, e ancora Gesù dice: «Sollevate la pietra», e sollevò gli occhi. Tutte e tre le volte c'è il verbo airo. Sollevarono dunque la pietra, e allora Gesù sollevò gli occhi e disse: «Padre». Sollevare la pietra pesante, per come è messo nel testo, corrisponde al sollevare gli occhi di Gesù al Padre. È questo sguardo la vita eterna. È questo sguardo che è in sé quella forza inaudita di sollevare la pietra dal sepolcro. Ed è questo il luogo dove raggiungere Gesù una volta usciti dalla casa del lutto. Dentro questo sguardo noi dobbiamo entrare e dirigere le nostre esistenze. È un alzare gli occhi che apre i sepolcri. Sollevarono dunque la pietra. Gesù allora sollevò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato, che tu mi hai mandato per loro, perché credano che sono ascoltati, cercati, trovati, amati fino a perdere la vita». La potenza di questo sguardo. Tutto si decide lì dove dirigiamo il nostro sguardo. È in basso verso i sepolcri, dove non c'è più niente da fare. o è in alto, al tutto ancora da ricevere, pur sapendo di dover passare attraverso la morte, o mio Gesù, certi di essere ascoltati e amati e ancora e sempre chiamati alla vita.